Ciao a tutti cari amici web radio ascoltatori per questa quinta puntata di Wanted, i ricercati. Abbiamo tra l'altro una nuova sigla dalla scorsa puntata, ringraziamo Franz Cretti per questa nuova sigla. Ma la notizia più importante è che abbiamo una nuova speaker, oltre a una nuova sigla.
Ciao ragazzi, sono Isabella e d'ora in poi sarò qui con voi tutti i lunedì.
Esatto, una nuova collega, oltre a me, cioè Maurizio, e Giorgio in regia. Avremo Isabella con noi che è al primo anno del Politecnico.
Sì, sono una matricola.
Una matricola che studia ingegneria chimica, hai detto.
Sì, esattamente, bravo. Sperando di portare avanti questo percorso, diciamo, ci proviamo.
Molto bene, noi speriamo di portare avanti il nostro percorso e questa radio, questa web radio. Ricordiamo i contatti di Wanted. La nostra email è wantedoq@gmail.com, quindi scriveteci se avete bisogno di qualche delucidazione, se volete anche venire ospiti. Poi abbiamo il nostro sito istituzionale, diciamo che è quello lì di Onde Quadre, ondequadre.polito.it, in cui trovate tutti i nostri programmi di questa fantastica web radio. E poi c'è la pagina Facebook di Polito Onde Quadre e poi quella nostra del programma Wanted, i ricercati. Mettete mi piace, commentate, mettete foto, fate quello che vi pare. Bene, avremo un ospite oggi, non sveliamo nulla.
No. È una sorpresa.
Esatto, lo riveleremo solo dopo questa canzone, ma vi diciamo solo che sarà una puntata molto luminosa.
Parleremo di qualcosa di abbagliante.
Esatto, vi abbaglieremo. Andiamo con gli Jamiroquai, Feels Like It Should.
Just like you said.
Feel Just Like It Should per cominciare questa quinta puntata di Wanted. Ricorrono spesso gli Jamiroquai e ci piacciono. Allora, è il momento di rivelare l'ospite di questa quinta puntata, che è Silvio Abrate, ingegnere responsabile del Photon Lab dell'Istituto Superiore Mario Boella, qui all'interno del Politecnico.
Ciao a tutti.
Ciao Silvio. Qual è precisamente la definizione di Photon Lab all'interno?
Allora. Il Photon Lab è di fatto la facility sperimentale, il laboratorio in cui l'Istituto Superiore Mario Boella e anche il Politecnico di Torino fanno ricerca nell'ambito della fotonica e delle fibre ottiche. In particolare l'Istituto Mario Boella ha un'area di ricerca che si chiama Applied Photonics, fotonica applicata, che insiste sul laboratorio e collabora a stretto contatto con il Dipartimento di Elettronica e il Dipartimento di Chimica per fare ricerca a livello più ampio nel campo delle telecomunicazioni ottiche e delle fibre ottiche più in generale.
Quindi tu ci hai parlato di fotonica, però in realtà per molti questo è un parolone inarrivabile, irraggiungibile. Ci spieghi un po' che cos'è in realtà la fotonica?
Allora, fotonica è un termine estremamente ampio, è come se vi parlassi di elettronica in generale, si parla di cose estremamente ampie. Fotonica è tutto ciò che studia i fotoni. E che cos'è il fotone? Allora, permettetemi di semplificare dicendo che è il corrispettivo luminoso dell'elettrone, quindi è un po' la particella di luce fondamentale. Quindi quando si parla di fotonica vuol dire studiare la telecomunicazione ottica, quindi la fibra ottica per il trasporto di dati che noi inconsciamente utilizziamo ogni giorno, ma vuol anche dire studiare un pannello solare, ad esempio, quindi tutto ciò che ha
qualunque
che fare
cosa con che sia luminoso,
insomma. Sì, quando si parla di fotonica interviene ad esempio la Philips, che fa le lampadine, ecco, un'azienda nel settore della fotonica, però fa lampadine, noi non studiamo le lampadine, ecco.
Quindi è molto più vicino a noi rispetto a quello che magari si possa pensare.
Anche le cose più esoteriche, se vogliamo, della fotonica sono molto vicine a noi, quindi noi studiamo molto le telecomunicazioni ottiche. Prima di tutto, nessuno di voi ha una fibra ottica in casa, penso, o comunque pochi di voi, ma comunque qualunque telefonata facciate, prima o poi da qualche parte nel suo percorso passa su una fibra ottica.
Molto bene, finalmente definiamo fotone, perché per molti questa parola o non sanno cosa voglia dire o pensano di saperla, in realtà niente, e poi in televisione non se ne parla niente, quindi abbiamo definito la fotonica. Molto bene. Hai detto dunque che
qualcosa di più oggi. Come? Abbiamo imparato qualcosa oggi.
Certo, serve anche a questo questa web radio. Soprattutto questo. Hai detto quindi che ti occupi di telecomunicazioni in fibra ottica, specialmente.
E diciamo che il tema principale di cui ci occupiamo è il tema su cui io mi sono anche laureato ed è sicuramente uno dei temi in cui Torino è capostipite in Italia ed in Europa.
Molto bene.
Allora Silvio, di questo, della tua carriera brillante, ne parleremo tra poco. E prima di questo vogliamo farvi sentire Dark Necessities dei Red Hot Chili Peppers.
Sneak attack from the Zodiac, but I see your eyes fall.
rieccoci qui ancora con Silvio Abrate, che sentivamo, parlavamo prima e ci raccontava della sua fantastica carriera. Però, come è iniziato tutto? Dicevi che è iniziato da un itis di Fossano. E come hai fatto ad arrivare all'Istituto Superiore Mario Boella?
Andiamo a preistoria. Allora, grazie per il fantastica, che è ovviamente eccessivo, ma io sono un diplomato perito informatico all'ITIS Vallauri di Fossano, che è peraltro un istituto tecnico estremamente celebre tra gli addetti ai lavori. Nel 94, quindi, poi mi sono iscritto al Politecnico, ho seguito il corso di laurea in ingegneria di telecomunicazioni, mi sono laureato nel 1999 facendo una tesi già all'epoca sulle comunicazioni ottiche con il gruppo del professor Pierluigi Poggiolini, che è assolutamente un luminare riconosciuto a livello mondiale per quanto riguarda le telecomunicazioni ottiche.
Hai detto che era in collaborazione con la RAI questa tesi.
Sì, la tesi all'epoca ho lavorato ad una tesi sperimentale per lo studio di un sistema di distribuzione di segnali televisivi ricevuti da un'antenna DVB-S, quindi per segnali satellitari, sostanzialmente per distribuire questi segnali televisivi tramite una rete ottica passiva, quindi senza elementi di amplificazione su tutto il percorso, solo una fibra ottica che congiungesse l'antenna agli appartamenti, agli impianti televisivi. Questo lavoro nasceva da una collaborazione del gruppo di ricerca con la RAI e ha generato parecchie tesi, peraltro.
Quindi
mi sono laureato nel 99.
Avevi già scelto la tua strada, praticamente.
Io avevo già scelto l'orientamento. Al suo tempo esistevano, non so se oggi sia ancora così la situazione, ma tra i vari possibili orientamenti nel corso di laurea in telecomunicazione, all'epoca c'era anche telecomunicazioni ottiche. Io ho scelto di seguire tutti i corsi che portavano a studiare le comunicazioni ottiche e le fibre ottiche un po' in tutti i sensi, dalla meccanica quantistica ai corsi di telecomunicazione.
E dopo il poli, come si è evoluta la tua carriera?
Allora, dopo 10 mesi di servizio civile, che all'epoca era ancora obbligatorio, quindi da marzo 2000 a dicembre 2000 ho fatto il servizio civile in Croce Rossa e direi 2 settimane dopo ho cominciato a lavorare presso Alcatel Italia. Alcatel Italia era un colosso delle telecomunicazioni che immagino conoscerete un po' tutti per quanto riguarda i telefonini, ma all'epoca i telefonini erano assolutamente una parte marginale del business di Alcatel Italia e di Alcatel più in generale. Alcatel era forse stato per anni il colosso numero uno per quanto riguarda la produzione e la vendita di apparati di telecomunicazione ottica. E oggi si chiama Nokia, tra l'altro, quindi per tutta una serie di movimenti.
Nokia Telefonia è stata presa dalla Microsoft,
sì,
quindi
sì,
tutto
sì.
Una catena.
Nokia ha ceduto la parte di telefonia a Microsoft, la parte di reti si è fusa con Siemens, per cui era diventata Nokia Siemens Network, adesso ha assorbito Alcatel, che a sua volta si era fusa con Lucent.
Hai detto che Alcatel addirittura faceva vini.
Nella sua storia Alcatel ha fatto di tutto. Diciamo, prima di focalizzare sul business delle comunicazioni ha fatto anche treni, si chiamava Alcatel Alstom, ad esempio, e sapete che oggi la Alstom produce treni, tra l'altro nella mia città natale, Savigliano,
in provincia di Cuneo.
Ha fatto anche per un breve periodo anche dei vini, cioè aveva delle vigne in Francia. Poi
immagino che grande affarone sia stato.
Forse la fibra ottica gli rendeva qualcosa di più.
Diciamo che l'ha portata ad essere il colosso numero uno al mondo nel settore, acquisendo peraltro una società italiana che era molto, molto importante, molto all'avanguardia nel settore, che si chiamava Telettra e che faceva parte del gruppo Fiat.
Bene.
Poi c'è stata una fusione con Lucent e poi la successiva fusione con Nokia, e ad oggi il nome è Nokia.
Molto bene. Adesso tempo di musica. Silvio, quali sono i tuoi gruppi preferiti?
Dovendone dire uno, direi Pink Floyd.
Quindi,
poi introduciamo un estratto da Time.
Digging around on a piece of ground in your home.
Mitici Pink Floyd con Time. Dicevamo allora, Silvio, che hai lavorato in Alcatel a Vimercate, provincia di Milano. Sì. E qual era la tua occupazione?
Beh, io mi occupavo, lavoravo nel gruppo definito dell'ingegnere delle reti, cioè mi occupavo di progettare reti di telecomunicazione ad alta capacità e per lunga distanza, e di fatto direttamente in collaborazione con i clienti principali di Alcatel. Io in particolare seguivo il mercato sudamericano e Telecom Italia. Quindi sostanzialmente il mio lavoro era fornire una consulenza tecnica alla parte commerciale, che poi forniva le valutazioni commerciali degli impianti che sostanzialmente si vendevano a Telecom Italia, piuttosto che, come vi dicevo, oltre a Telecom Italia seguivo il Sud America, quindi Venezuela in particolare. Quindi un tecnico di supporto alla vendita.
Molto bene. Poi hai detto che nel 2002 arriva una chiamata.
Nel 2002, con diciamo curriculum inoltrato dai miei relatori, sono stato chiamato dall'Istituto Mario Boella, che è un istituto di ricerca nel campo dell'Information and Communication Technology. All'epoca era assolutamente neonato.
E... che cos'è questo acronimo ICT, Information and Communication Technology? Di cosa si...
Beh, l'Information and Communication Technology sostanzialmente sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che giusto per... di nuovo per semplificare,
che anche questo è un termine enorme,
è un termine enorme, vuol dire un po' di tutto, dal telefonino al PC che avete davanti e via dicendo. Se vogliamo restringere un po' l'ambito, l'Istituto Superiore Mario Boella si occupa ad oggi di tematiche che sono, diciamo, in ambito politecnico, se vogliamo fare delle similitudini, molto affine al Dipartimento di Elettronica e al Dipartimento di Informatica.
Senti Mario, ma per i nostri ascoltatori che come me magari hanno sentito parlare di Mario Boella ma ne sanno ben poco, perché non ci dici un po' chi era questo luminare, che cosa ha fatto per meritare l'intitolazione di questo istituto?
Beh, Mario Boella è, se vogliamo, il papà dell'elettronica piemontese torinese. È stato un ligure, un ingegnere anche lui, uno sperimentale, che ha fondamentalmente fondato il Dipartimento di Elettronica Politecnico di Torino. È stato un po' il papà dei grandi e storici professori del Dipartimento di Elettronica, tant'è che la biblioteca del Dipartimento di Elettronica è intitolata a Mario Boella. Ed il fondatore dell'Istituto Mario Boella, nonché per 12 anni rettore del Politecnico, Rodolfo Zic, è stato direttamente un allievo di Mario Boella, quindi a lui anche molto legato.
Quindi ogni ingegnere dovrebbe sapere chi è questo grandissimo personaggio.
Per lo meno un ingegnere elettronico, ecco.
È buono che lo sappiano tutti, è buono che lo sappia anch'io che studio ingegneria chimica.
Bene, quindi tornando a parlare della tua carriera, hai fatto 2 anni in Alcatel e poi ti sei spostato qui, all'Istituto Mario Boella.
Sì, sono tornato indietro, diciamo, ad un lavoro un po' più di ricerca, perché comunque non ero in una divisione che si occupasse di ricerca in Alcatel. Un lavoro sicuramente che aveva delle prospettive di carriera, ma se vogliamo poco divertente. C'è stata questa prospettiva di tornare un po' indietro, ancora ad un'età sufficientemente giovane per essere motivato a fare ricerca, e ripeto, in un istituto neonato, quindi un qualcosa di assolutamente sfidante, se vogliamo, perché all'epoca si trattava ancora di mettere in piedi i laboratori. Quindi il laboratorio che oggi dirigo, a suo tempo l'ho di fatto messo in piedi, cioè proprio l'ho attivato a partire dal febbraio 2003.
Quindi ti hanno chiamato per costruirlo, per dirigerlo, per attivarlo, mandarlo avanti. Che fai ancora adesso?
Lo faccio ancora adesso, dopo oltre 13 anni. Sono uno degli anziani, oserei dire, dell'Istituto Mario Boella ad oggi.
Quindi non mi sbagliavo quando dicevo una grande carriera, insomma. E continueremo con Silvio tra pochissimo.
Sì, perché abbiamo un conto in sospeso con i Pet Shop Boys. L'altra volta siamo arrivati stretti coi tempi, non si è sentita questa canzone. Ve la proponiamo adesso, è Integral.
Wow. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. If you've something to hide, you shouldn't even be here. E dopo aver risolto i nostri conti in sospeso con i Pet Shop Boys, torniamo qui con Silvio e gli volevamo chiedere se qual è, diciamo, l'ambito di cui lui si occupa e che tipo di materiali, di che tipo di materiali sono fatte le fibre ottiche.
Ok, allora, giustamente introduci il termine fibra ottica perché fotonica, come abbiamo detto, vuol dire un po' di tutto di più. Noi ci occupiamo nel gruppo Applied Photonics, che dirigo all'istituto, ci occupiamo principalmente di fibre ottiche, in larga parte per telecomunicazioni su fibra ottica. Però diciamo che studiamo le fibre ottiche anche per applicazioni non necessariamente telecomunicazionistiche, possono essere l'utilizzo di una fibra ottica per fare un sensore strutturale, un sensore che misura lo stress a cui è soggetto un ponte, ad esempio, piuttosto che abbiamo la fortuna di poter studiare anche fibre ottiche innovative, cioè non commerciali, per applicazioni le più disparate. Allora, come dicevi, le fibre sono fatte, possono essere fatte in materiali diversi. Le più comuni sono fatte in vetro, quelle per telecomunicazioni sono fatte in vetro silicato, cioè un vetro oggettivamente comune. Ci sono anche fibre ottiche in plastica, che avrete visto sugli alberelli di Natale. Noi abbiamo studiato anche esattamente le fibre ottiche degli alberelli di Natale, ma le abbiamo utilizzate per studiare sistemi di telecomunicazioni in ambito domestico. Quindi una fibra ottica molto robusta, che però ha delle prestazioni scarse, che riteniamo vadano bene per un ambito domestico, per una rete locale. Noi abbiamo studiato anche, in collaborazione col Dipartimento di Chimica del Politecnico.
E qui arriva il bello.
Esatto. Studiamo delle fibre ottiche in materiali un po' meno standardizzati. Sempre vetri, ma vetri diversi, vetri non silicati. All'Istituto Pavella noi abbiamo una torre di filatura, cioè diciamo quel macchinario che produce la fibra, che realizza una fibra ottica a partire dal vetro originale. Il Politecnico realizza questi vetri un po' particolari. È una cosa interessante che vi posso raccontare, che a luglio noi abbiamo pubblicato, Istituto Mario Boella e Politecnico di Torino, abbiamo pubblicato la prima fibra ottica biodegradabile che sia mai stata...
Biodegradabile, perché sono biodegradabile.
Cioè, avete capito che se mettono questa fibra dentro il cervello di qualcuno, non è detto che debbano riaprire nuovamente questo cervello per toglierlo, perché si disintegra da solo, ma è una cosa spettacolare.
Possono anche dimenticarla dentro.
Esattamente,
no, però
e non succede niente, quindi è bellissimo, cioè, sono rimasta estremamente affascinata, Silvio, da questa cosa e mi informerò perché è veramente interessante.
No, allora, come vi dicevo, il Politecnico studia, il Dipartimento di Chimica realizza il vetro biodegradabile e noi abbiamo la fortuna, partendo da questo vetro, di avere l'attrezzatura per realizzare la fibra ottica. La fibra ottica, per capirci, è un capillare con un diametro di alcuni millesimi di millimetro, quindi non tutti sono in grado di realizzare una fibra ottica e ad oggi solo noi siamo in grado di farlo in Italia. E poi la caratterizziamo, la testiamo e perché no, facciamo anche l'interfaccia elettronica a valle che possa interrogarla adeguatamente per qualsivoglia applicazione.
Che cosa spettacolare, non sapevo neanche esistesse un vetro biodegradabile. Mi dicevi prima, Silvio, che anche i polis sono nel tuo tra i tuoi preferiti. Infatti, per questo abbiamo deciso di mettere Every Breath You Take. Ecco a voi questo fantastico brano. Thank you.
Every Breath You Take con i Police qui su Wanted. Allora, dicevamo, Silvio, che nel 2003 tu inizi questa collaborazione, anzi questo lavoro, all'Istituto Superiore Mario Boella, il quale nasce
da un'intuizione di Rodolfo Zic, che è stato, come vi dicevo prima, per una dozzina di anni rettore del Politecnico di Torino, nonché docente di campi elettromagnetici per gli elettronici, per le telecomunicazioni.
Di una personcina così, di quelle che trovi tutti i giorni.
Sì, più o meno.
Diciamo che in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, di fatto l'istituto è il più grosso ente stabile della Compagnia di San Paolo, il professore ha avuto l'intuizione di cercare di, se vogliamo, colmare il gap che caratterizza una sorta di difficoltà di comunicazione tra l'università e le aziende, quindi tra la ricerca più pura e invece la necessità di avere dei prodotti in un tempo
l'applicazione
breve,
industriale.
L'applicazione vera e propria. Quindi il filo conduttore, diciamo, che caratterizza l'attività dell'Istituto Mario Boella è appunto quello di colmare un po' il gap tra l'accademia e l'industria. Quindi nel caso dell'Istituto Superiore Mario Boella parliamo di ricerca applicata, cioè come vi dicevo prima, noi lavoriamo a stretto contatto con il Politecnico di Torino, day by day noi ospitiamo anche costantemente tesisti del Politecnico di Torino piuttosto che dottorandi, il laboratorio mio in particolare è di fatto una facility condivisa col Politecnico di Torino. Lavoriamo, dicevo, a stretto contatto, ma con delle caratterizzazioni ben precise, cioè all'istituto non ci occupiamo di fare ricerca di base, ma ci occupiamo di cercare di incrementare quello che si chiama il technology readiness level, cioè il grado di maturità tecnologica di un'attività di ricerca. Quindi l'idea è proprio prendere, diciamo, collaborare a stretto contatto con chi fa ricerca di base e renderla più velocemente fruibile e più facilmente trasferibile ad un'impresa che poi ci faccia business.
Quindi in pratica voi prendete la teoria della ricerca universitaria e la trasferite sulla pratica dell'industria praticamente.
Sì, diciamo che l'obiettivo è proprio ad arrivare a qualcosa che abbia un'utilità e un utilizzo in un tempo breve, ecco. Noi non studieremo, ecco, il teletrasporto, qualcuno è bene che lo studi, fra 100 anni magari lo realizzeranno, ma non è il nostro caso.
A proposito di teletrasporto, hai detto che il fotone è stato la prima particella che è stata teletrasportata.
Era un aneddoto che ci raccontò nel lontano oramai 1999 il professor Dario Vadacchino di fisica dei laser.
Molto bene, quindi il fotone è veramente importante. E poi volevo chiederti questo: una giornata tipo esiste all'interno dell'istituto?
Nel mio caso parlare di giornata tipo è un po' complicato, perché io di fatto mi occupo in modo spicciolo anche di ricerca vera e propria o operativa su un argomento tematico tra tutti quelli che ho raccontato, però come responsabile di area ovviamente devo intrattenere contatti con clienti e fornitori, mi occupo di scrivere articoli scientifici piuttosto che leggere o piuttosto che correggere articoli scientifici di altri, mi occupo di convegni, mi occupo di ricerca, di opportunità di finanziamento, mi occupo anche di fare, se vogliamo, del marketing, quindi anche intrattenere visitatori. Quindi diciamo che nel mio caso parlare di giornata tipo è un po' complesso, perché vado dal day by day di funzionamento del laboratorio anche al parlare di prospettive di più lungo termine. I miei ricercatori hanno una giornata, se vogliamo, tipo un po' più standard, arrivano al mattino, vanno in laboratorio, giocano con gli strumenti, scrivono un articolo, sì. Insomma, però
invece te di tutto e di più.
Come loro giocano con gli strumenti, noi ci divertiamo un po' con la musica. Vi volevamo far sentire i The Verve con Bittersweet Symphony.
It's a bittersweet symphony.
Bittersweet Symphony, i Verve. Siamo sempre qua con Silvio Brate. Abbiamo una curiosità, vero?
Sì, allora, immagino che questa vi rivoluzionerà la giornata. Il nostro ricercatore Silvio, specialmente durante le conferenze e anche qui in studio, adora indossare pantaloni particolarmente vistosi. Infatti pensate che oggi qui in studio con noi ha una camicia nera molto sobria e delle scarpe di vernice, penso, sì, molto sobrie, però ha questo pantalone in scozzese giallo e blu che è, diciamo, è spettacolare, devo dire.
Salta proprio... gli occhi un po', sì, come i fotoni.
Risalta,
insomma,
è abbagliante come i fotoni.
Come mai?
Io frequento molte conferenze, allora ho imparato che bisogna in un qualche modo farsi ricordare.
Esatto, questa quindi è una tua tattica, diciamo.
È marketing.
Diciamo che sicuramente si risveglia un po' l'attenzione, quindi una volta che ti hanno notato, che sia anche per la giacca arancione che oggi non indosso, che sia per i pantaloni, che sia perché hai fatto una battuta un po' dissacrante, almeno attiri l'attenzione prima di fare il tuo intervento. Poi si spera che anche l'intervento stesso attiri un po' l'attenzione, però ecco.
Impariamo anche noi, sperando che in futuro ci possiamo trovare nella tua stessa posizione.
Esatto, lo trovo molto giusto come tattica, però. Almeno nella marea di speaker uno si fa riconoscere.
Uno sicuramente si fa ricordare.
Come negli altri campi. E quindi, parlando di conferenze, dove sei stato? Viaggi molto, vero, per questo lavoro?
Sì, ovviamente il lavoro del ricercatore richiede di contribuire e partecipare a conferenze un po' in tutto il mondo. Poi in un settore, quello come la fotonica, che è veramente globale e, se vogliamo, con... fa parte di una nicchia globale, mi permetto di chiamarla, perché di fatto c'è una nicchia, nel senso che siamo sempre i soliti 2-3 mila personaggi, ricercatori, ingegneri ad intervenire in convegni, però questi convegni sono in tutto il mondo, perché un po' tutte le grandi società evolute hanno una ricerca sulla telecomunicazione ottica e sulla fotonica molto, molto avanzata. Quindi io diciamo che per convegni sulla fotonica, a parte l'Africa, ho girato tutti i continenti. I due estremi, diciamo, il mio estremo a nord-ovest è stato Vancouver, il mio estremo a sud-est è stato Sydney, con passaggi in California, in Giappone, in Cina l'anno scorso, alle Hawaii ad inizio ottobre.
In Cina hai detto che non c'era molta luce, a proposito di luminosità.
No, non c'era assolutamente luce, anzi, sembra incredibile, ma in una settimana non ho visto il sole e non era colpa delle nuvole.
Ma qual è il motivo?
È un cappa di smog terrificante.
Mentre è curioso il fatto di Whistler Mountain a Vancouver.
Ah, no, è una cosa bella di poter girare per conferenze, che vendi dei mondi diversi. Allora a Vancouver c'è Whistler Mountain proprio vicino alla città, dove si possono andare a vedere i castori che costruiscono le dighe, come vediamo nei cartoni animati.
Le costruiscono bene o c'è dell'apporto di qualche ingegnere? No.
Ma io non sono bravo in scienza delle costruzioni, quindi...
E detto questo, mi permetto di dire ai nostri ascoltatori vi consiglio vivamente di visitare il Canada, perché è un paese veramente spettacolare, e Silvio ce lo può confermare, giusto?
Assolutamente.
Benissimo.
Beh, poi... parlavi della fotonica, che è un qualcosa a livello globale, quindi non possiamo non citare la giornata della fotonica.
Assolutamente, assolutamente. Allora, a titolo di curiosità vi dico che il 21 ottobre del 1983, quindi relativamente poco tempo fa, è stata cambiata la definizione di metro, inteso come unità di misura. Penso che tutti noi abbiamo studiato alle medie o addirittura alle superiori che il metro era una barra di platino iridio mantenuta a temperatura costante. Nella data del 21 ottobre 1983 è stato definito il metro come in base al rapporto rispetto alla velocità della luce. Questo è un anniversario estremamente importante per la fotonica, e da allora ogni 2 anni, sollecitati dall'European Photonic Industries Consortium, ricercatori ed aziende in tutto il mondo celebrano la giornata della fotonica, per rendere la fotonica un po' alla portata di tutti e per disseminare un po' sulla fotonica
a
chi non se ne occupa
tu
per
oggi
lavoro.
Con noi
un po'
pratica.
Sì.
Molto bene. Momento musicale?
Dici?
Andiamo,
è il momento?
È il momento, andiamo con Phil, Robbie Williams.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love.
Robbie Williams, sta per uscire un nuovo album, forse è già uscito di Robbie Williams. Comunque,
Non ti so dare risposte.
Può darsi, c'è un nuovo album comunque nell'aria di Robbie Williams. Parliamo invece sempre dell'istituto Mario Boella. Come si fa a entrare nell'istituto? A lavorare?
Allora, beh, la domanda in realtà è semplice. Allora, noi ci occupiamo ovviamente non solo di fotonica, ma di tanti temi di information communication technology. Quindi, molto semplicemente, guardate sul nostro sito, ci sono pressoché costantemente delle posizioni aperte a ricerca di curriculum. Quindi per i laureati vi consiglio vivamente di andare a vedere le posizioni aperte da applicare. C'è anche la possibilità di venire a fare delle tesi con noi, quindi direi guardate i temi di cui ci occupiamo e poi interfacciatevi con gli adeguati professori nei dipartimenti principalmente di elettronica e di informatica, e perché non potreste venire a fare una tesi in collaborazione con noi.
Molto bene, si potrà sicuramente tenere in considerazione. Sì, Isabella, tienilo in considerazione.
Sì, lo tengo.
Molto bene, mentre ora è il momento della nostra rubrica, l'Accadde Oggi Scientifico. Allora, cos'è accaduto di scientifico in questa settimana? Bene, il 4 novembre del 1869 avviene la pubblicazione del primo numero della rivista scientifica Nature.
Invece lo sai che il 5 di novembre, però di qualche anno dopo, il 2007, l'Android, il sistema operativo mobile viene presentato da Google per la prima volta nel 2007.
Mentre il 6 novembre del 1971 l'Atomic Energy Commission testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba idrogeno statunitense, nome in codice Kanikin, sull'isola Amchitka nell'arcipelago delle Aleutine.
Wow! Invece, il 7 novembre 2001 l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo aver avuto una pausa di ben 15 mesi.
Miseria, se era bello da rodare poi. L'8 novembre 1504 Cristoforo Colombo torna dal suo quarto e ultimo viaggio per le Americhe.
Wow. Mentre ben 500 anni dopo, pensa, il 9 novembre del 2004 la Mozilla Foundation lancia la versione 1.0 del browser Mozilla Firefox.
Il 9 novembre 2005, un anno esatto dopo, dal Kazakistan, l'Agenzia Spaziale Europea lancia la sonda spaziale Venus Express per l'esplorazione di Venere.
E da allora fino ai nostri giorni praticamente l'ESA ha fatto dei salti impressionanti.
Sì, sì, si è evoluta moltissimo.
Ha mandato l'uomo sulla Luna,
Già. Allora, siamo al momento dei saluti, quindi Silvio, hai qualcuno da salutare?
No, direi nessuno in particolare. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e che sono benvenuti se vorranno venirci a visitare.
Molto bene, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi ospite. Io ringrazio Giorgio dalla regia per il suo sempre fondamentale contributo. Saluto Isabella, la nostra nuova speaker. E ci salutiamo così con questa canzone dei Muse, inno di Londra 2012 delle Olimpiadi, Supremacy. Ciao.
dies unsung and lost, invisible to history. Embedded spies brainwashing our children to be mean. You don't. Time.